Un altro episodio del Vangelo che ci fa riflettere sulla potenza della preghiera come supplica è l'episodio che noi chiamiamo della donna peccatrice, che è riportata nel Vangelo di Luca. Cioè, il racconto comincia dal capitolo 7, versetto 36, fino poi al capitolo 8, i versetti, versetto 3. Tutto questo. Allora, premetto che nei Vangeli sono due gli episodi narrati a proposito di una unzione di Gesù da parte di una donna. Allora, questo di Luca, siamo nella casa di un fariseo, Gesù è invitato a pranzo, entra una donna e si mette ai piedi di Gesù. Voi immaginate la scena, nel senso che si mangiava nei pasti, chiamiamoli ufficiali, quindi agli ospiti importanti, non si mangiava seduti a tavola, si mangiava come sdraiati su divanetti, no? Quindi la scena è molto semplice da immaginare, cioè la donna che entra vede solo i piedi, non può vedere la testa, non chi viene da dietro vede solo i piedi, quindi lei si rannicchia lì e viene descritto, no, come piange sui piedi, li asciuga con i suoi capelli, li cosparge di olio profumato e dà dei baci. La scena è descritta così. Allora, prima annotazione, non immaginate che sia una scena molto strana. Siamo in un ambiente medio orientale e non è proprio una cosa strana. Ci sono delle singolarità in questo modo di comportarsi che poi spieghiamo, perché sennò non si coglie la potenza della scena. E poi l'altro episodio è narrato a Betania poco prima della passione che Gesù subirà. Allora, c'è Matteo e Marco che riferiscono di una donna che versa sul capo di Gesù un olio profumato in casa di Simone il lebbroso. I termini sono questi. Noi non conosciamo con precisione di chi si tratta, se sia lo stesso episodio narrato nei Vangeli. Comunque il racconto di Matteo e Marco a Betania riguarda questa donna. Invece Giovanni riferisce la cosa a Maria, sorella di Lazzaro. E la cosa è, come dire, da un punto di vista, chiamiamolo esegetico, è più comprensibile, perché Gesù aveva risuscitato il fratello, quindi l'attesa nei riguardi del Signore Gesù era molto viva. Che la sorella faccia un gesto di affetto in questo modo resta più comprensibile, no? E allora, nel racconto di Giovanni, la donna che è presentata come Maria, sorella di Lazzaro, unge con nardo genuino i piedi di Gesù, suscitando la reazione dei discepoli che gridano allo spreco. Fatto un calcolo, più o meno, il valore, da come è dato, non dice 300 denari, sarebbe come lo stipendio di un anno. Quindi non era un profumo da poco. Se una donna tiene nel suo beauty case un profumo che costa lo stipendio di tutto un anno, era come la moglie di Onassis, la Jacqueline, che mandava a Parigi con l'aereo privato a comprare il profumo e a portarlo a New York. Quindi, insomma, noi però ci riferiamo solo a questo passo di Luca. Ci sono delle accentuazioni assolutamente particolari. Faccio questa annotazione per riuscire a cogliere la portata. Allora, la donna è entrata, il fariseo, quindi l'ospite, quello che ha invitato Gesù, si rende conto e ha quel pensiero. Lui non sa che tipo di donna è questa. Non vi siete chiesti, ma un ospite può accettare che un suo ospite sia importunato? Perché il fariseo ha lasciato fare? Allora, se la conosceva e la lascia fare, è doppiamente colpevole. Il fariseo non sta mettendo alla prova Gesù, eh? Vedete che non si riesce a cogliere. Si perde molto della scena se non si coglie questo. Allora, il fariseo, per galateo, avrebbe dovuto intervenire per bloccare la donna, ma non come pensiamo noi, perché è una donna, semplicemente perché disturbava l'ospite. Ma lui lascia fare, perché si è accorto che Gesù aveva accolto. Lui guarda Gesù, non la donna. Se notate, in tutto il racconto, la donna non guarda mai Gesù, Gesù non guarda la donna. L'unico particolare sono i piedi. Guardate che le cose non sono messe a caso. Ora, se il fariseo, che è un uomo, come dire, che sa tenere l'etichetta, sa chi ha invitato, quindi non manca di riguardo a Gesù. E perché? Lui si è accorto che Gesù non si era mosso, aveva lasciato fare. Allora il problema per lui, come risalta dal racconto, dice: ma questo profeta sa chi lo tocca? Ma è dopo. Allora Gesù, avendo accolto, accoglie e la donna e il pensiero del fariseo. E quando risponde con la famosa parabola, no? Del servo che deve, allora la parabola è: ho da dirti qualcosa. Gesù non guarda mai la donna. Un creditore aveva due debitori, uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Vengono condonati. Chi ama di più? Il fariseo risponde: evidentemente chi ha ricevuto il condono più grande, maggiore. E lui dice, ha risposto bene. Gesù pubblicamente legge quello che è avvenuto perché tutti si rendano conto. Lui l'ha già vissuto, la donna l'ha già vissuto, gli altri non lo sanno. E lui legge. E lo legge secondo l'etichetta della legge. Quando dice, sono entrato in casa tua, tu neanche l'acqua mi hai dato. Era etichetta, offrire l'acqua per rinfrescare i piedi. E lei invece mi ha bagnato con le lacrime. Tu non mi hai dato il bacio. Non sappiamo perché noi, ma l'osservazione se l'ha fatta Gesù, vuol dire che questo non gliel'ha dato. E corrispondeva all'etichetta. Lei, da quando è entrata, ha continuato a baciarmi i piedi. Siamo sui piedi, eh? Tu non hai unto con l'olio il capo, con il profumo. Anche questo era un dato di etichetta per un ospite importante. Lui non l'ha fatto. Lei mi ha cosparso i piedi di profumo. Allora, Gesù interpreta i gesti della donna nel linguaggio che Simone poteva comprendere e gli fa la morale. Diciamo, no, la parabola è raccontata non per la donna, è raccontata per Simone. Allora, questa è l'annotazione di fondo. Il centro della scena non sono affatto i gesti affettuosi della donna. Voi capite perché? Al Vangelo non interessa descrivere, diciamo, la particolarità di questi gesti affettuosi. Non sono cose né così singolari né così potenti. Ma in che cosa sono diventati singolari e potenti? E questo è ciò che bisogna afferrare dal racconto. Ma se vi faccio la domanda, sembra che sfuga. Cos'è che rende potente questo racconto? La donna non è al centro. Allora, arriviamo piano piano. Sì, vabbè, ma questo resta evidente dal racconto, ma non è quello che dà la potenza. Allora arriviamo piano piano. Mi interessa prima sottolineare che spessissimo il di più della pagina evangelica ci sfugge. Allora, riprendiamo le cose all'interno della celebrazione della liturgia, perché questo brano è proclamato nella domenica undicesima del ciclo C del tempo ordinario. Il canto al Vangelo è preso dalla prima lettera di Giovanni, là dove si dice: Dio ci ha amati per primo e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Questa è la finestra dalla quale la liturgia osserva il racconto evangelico. E io citerei anche un altro passo e lo metterei in bocca alla donna, anche se la donna non avrebbe potuto esprimere i sentimenti che provava con queste parole, ma descrivono perfettamente il cuore di questa donna. E mi rifaccio alla lettera ai Galati, che tra l'altro è la seconda lettura di questa messa, quando San Paolo dice: questa vita che vivo nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Quale cuore più sensibile a questo Figlio di Dio che mi ha amato, diciamo, quale cuore più sensibile di questa donna? Notate, non ci sono sguardi, non ci sono parole, i due personaggi non si parlano, ci sono solo i gesti. Allora, la donna ha sentito che il cuore di Gesù l'accoglieva. Gesù ha sentito che il cuore di questa donna si prostrava. La potenza del racconto è data dal fatto che Gesù e la donna si sono incontrati nel loro cuore. Solo loro due hanno avvertito questo. Gli altri erano sospesi nel giudizio. Cosa sta succedendo? Perché questo maestro accoglie? Noi forse siamo troppo legati ai nostri schemi di comportamento uomini e donne della nostra società e quindi sembra che queste manifestazioni sono esagerate, fuori posto. Ma liberatevi di questi schemi. Per poter cogliere la portata dovete proprio entrare in ciò che di più prezioso i cuori vivono. I due cuori si sono sentiti. Quando Gesù interviene con la parabola e con l'esortazione, è per gli altri, non è per la donna. La donna ha già colto questo. Lei ha già cambiato vita. Per lei la vita non ha più alcun senso se non all'interno di questa esperienza che quel maestro l'ha accolta, l'ha amata. L'amore che ha toccato il suo cuore, di cui parla questo brano, non è l'amore suo. È l'amore che lei ha accolto da parte di Gesù. che le ha permesso di esprimere in risposta, con tutta la sua, diciamo, femminilità, le ha permesso di a sua volta esprimere il suo amore. Ma l'amore di cui si parla qui non è quello della donna, è quello che è stato suscitato nella donna dall'amore del Signore che l'ha accolta. Questo non è evidente nel racconto, ma è al centro del racconto. Noi che leggiamo non siamo invitati a fare le stesse cose che ha fatto quella donna, noi non abbiamo neanche la possibilità, ma siamo invitati a sentire lo stesso amore del Signore. Il centro è dato dalla grazia dell'amore ricevuto, di quell'amore che è risanante, di quell'amore di Gesù che non disdegna nessun gesto affettuoso della donna peccatrice, perché sono tutte espressioni di un anelito che lui stesso aveva suscitato. E il fariseo aveva percepito questa cosa, ma non sapeva darsene spiegazione. Quando Gesù racconta la parabola, è come se vuol portare il fariseo alle ragioni del suo comportamento. Allora pensate a quello che di Gesù si dice. Allora, di Giovanni Battista si diceva: è un asceta, troppo duro, lasciamolo perdere. Di Gesù si dice: è un mangione e un beone, lasciamolo perdere. Il Vangelo è come se dicesse: è vero, è un mangione e un beone, sta con i peccatori e con le peccatrici, ma per portare a tutti l'amore risanante di Dio. Sarà anche vero che è un mangione e un beone, ma è un uomo che conosce i cuori, che sa beccare al varco i cuori al momento giusto, che sa rispondere agli anelli del cuore nel modo giusto. Questo è ciò che avviene. La parabola che è raccontata è per far vedere che questo è vero anche per noi se viviamo di quella stessa esperienza. Ci sono delle espressioni dei padri antichi che sono molto belle a questo proposito. Ve ne voglio citare almeno tre. Due di Sant'Ambrogio e uno di Gregorio Magno. Allora, Sant'Ambrogio vede in questa immagine evangelica della donna peccatrice ai piedi di Gesù l'immagine della Chiesa che risponde all'amore del Cristo. Voi sapete che oggi è molto complicato per la nostra coscienza interiore riferirsi alla Chiesa come alla Chiesa Santa. Per noi è difficile pensare alla santità della Chiesa. Allora, non so se vi ricordate la famosa frase che è proprio presa da Sant'Ambrogio, quando si dice: la Chiesa è santa, però sempre reformanda, no? È una santità sempre in via di purificazione. Ma è interpretato come se la Chiesa è santa, gli uomini sono... quello che è. Ma esiste una Chiesa senza gli uomini? Allora, il mistero della santità, no, va colto proprio in questa dimensione di rivelazione. Allora, Ambrogio riferisce l'immagine della peccatrice alla Chiesa perché la interpreta nella stessa logica con cui si vede Gesù, che è non solo che si confonde con i peccatori, ma che è fatto peccato per noi, tanto da subire la morte di croce. Allora, Gesù si assume il peso del peccato senza averli fatti. Allora, la Chiesa, quando si presenta al suo Signore, si presenta sempre come peccatrice perché assume i peccati dei suoi figli. La sua santità consiste proprio nel fatto che, assumendo i peccati dei suoi figli, si presenta davanti al suo Signore per poter godere del suo amore. E Ambrogio interpreta in questa luce la Chiesa, tanto che dice: nell'amore di questa donna c'è l'amore della Chiesa, nell'amore di Paolo c'è l'amore della Chiesa, nell'amore di Marta c'è l'amore della Chiesa. Noi non viviamo mai così. Noi riteniamo sempre, come dire, pensiamo sempre di riferire tutto alla nostra individualità. Abbiamo perso questa dimensione di ecclesialità larga e, perdendo questa, noi abbiamo perso molte risonanze evangeliche. Delle donne, diciamo così, degli episodi che si riferiscono all'unzione di Gesù da parte di una donna, questo è l'unico, rispetto agli altri, allora, due, tre, agli altri tre, è l'unico in cui si parla di lacrime. Ed è la donna che piange sui piedi di Gesù. E Ambrogio ha un'altra bellissima immagine. Allora, Gesù, nell'ultima cena, ha lavato i piedi ai discepoli. Nessuno ha pensato a lavare i piedi a Gesù. Allora Ambrogio dice: questa donna ha lavato i piedi a Gesù. E interpreta così: proprio per questo, forse, Cristo non ha lavato i propri piedi, affinché noi glieli laviamo con le lacrime. Lacrime benedette, che non soltanto possono lavare la nostra colpa, ma anche bagnare i piedi del Verbo celeste affinché i suoi passi abbondino dentro di noi. E ora, le lacrime non parlano soltanto della vergogna per il nostro peccato. Anche per questa donna le lacrime non sono solo in funzione del pentimento per la, come dire, per i suoi trascorsi, come si dice, ma parlano del desiderio di Dio che ha toccato il nostro cuore. Parlano della bellezza del nostro cuore che è fatto per Dio e per rispondere al suo amore. Voi sapete che nella tradizione dell'esperienza ascetica cristiana, ma questo vale per tutte le religioni, le lacrime sono da una parte il segno del pentimento per i nostri peccati, e noi anche umanamente, no? Quando uno, anche un bambino, non so, riconosce una colpa, piange, no? Ma dall'altra è un dono specifico che si riceve, e il vero pentimento, diciamo, il vero lavaggio, diciamo così, usiamo l'immagine del peccato che sporca, il vero lavaggio non avviene con le lacrime del pentimento, nel senso della vergogna dei propri peccati, avviene con le lacrime per un amore disatteso, viene con le lacrime di non aver risposto ad un amore e aver goduto del dono di questo amore. Quelle lacrime lì toccano la radice del cuore. Le nostre lacrime, diciamo, della vergogna non toccano ancora la radice del cuore. Tanto è vero che tutti voi, le donne in particolare, ma siete quasi tutti donne, quindi, le lacrime possono essere dolci o amare. Le lacrime amare non portano mai pace. Voi potete piangere per aver commesso un peccato, ma se dentro vi resta l'amarezza, voi restate aspre, il vostro peccato vi segue. Se le lacrime sono dolci, vuol dire che al centro non siete voi, ma è colui per il quale piangete. Allora, dopo aver pianto, restate dolci e il vostro peccato non vi segue più. Sta dove l'avete fatto. Io spessissimo, a volte, no, nelle confessioni, il tuo peccato lascialo qua. Quando vai via non ce l'hai più. Non portartelo con te. Quando voi siete molto arrabbiate, soprattutto le donne, vi viene da piangere. Se piangete per rabbia, dopo restate svuotate. Se piangete per, non potete fare una cosa, non ce la fate, siete così arrabbiati e piangete, quel pianto non vi libera. C'è invece un pianto che è liberante, c'è un pianto che pulisce, c'è un pianto che addolcisce. Le lacrime di cui si parla qui sono riferite al pianto dolce, cioè alle lacrime che lavano. Allora, notate, ed è credo evidente, se voi osservate la scena, questa scena evangelica, la donna sentiva oltre i piedi e il cuore del suo Gesù qualcun altro? Gliene fregava di qualcun altro? Assolutamente. Quando un movimento del cuore è intenso, non vi interessa più del mondo. In genere succede ogni tanto a chi si innamora, ma dura poco ed è una specie di essere campati per aria. Quando invece è reale, cioè un sentimento profondo, voi vi convogliate a tal punto, su un punto solo, che del resto non vi interessa niente. Allora, quando il mondo scompare, quando neanche più l'io vostro resta, come a dire, noi abbiamo una specie di telecamera segreta, che quando facciamo qualsiasi cosa, anche in amore, anche nel far l'amore, la telecamera funziona, ognuno si percepisce in quello che fa. Quando anche questa telecamera non c'è più, quindi quando l'io non ingombra più, allora è solo il cuore che gode. Questo è il mistero della preghiera compiuto. E non si può arrivare senza le lacrime. Quello che avviene è che il cuore sta solo con il suo Signore e sa che può star lì perché il Signore si è fatto solidale con la tua umanità. La cosa da notare è che il Vangelo non rimarca se non nell'espressione di Gesù alla fine, ed è il momento in cui Gesù guarda la donna: la tua fede ti ha salvata, vai in pace. Questa espressione allude non semplicemente al perdono del peccato, non semplicemente alla guarigione da una ferita, ma ad altra cosa, che io esprimerei così. Quando dopo un'esperienza tale di intimità con le lacrime, in quel contesto, come è descritto per questa donna, e si ritorna alla vita quotidiana, il cuore non custodisce semplicemente in sé la grazia di quell'incontro, ma è tutta se stessa che si fa memoria vivente di quell'amore misericordioso per il mondo. Non è più chiuso per se stesso. È arrivato così alla profondità del cuore che diventa memoria viva per il mondo, cioè per tutti. Quando questo movimento avviene, vuol dire che in quel momento in cui voi eravate, diciamo così, in preghiera, non c'era più il mondo e non c'era neanche più il vostro io. Allora scaturisce questo. Se no, c'è sempre il vostro io che vi ingombra. È come se fa da filtro, né permette l'intimità col Signore, né permette questo riversarsi della misericordia di Dio su tutti. All'inizio della liturgia, di questa domenica undicesima, l'antifona d'ingresso è presa dal Salmo 26 e si dice: ascolta, Signore, la mia voce. A te io grido. Sei tu il mio aiuto, non respingermi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. Sono le parole che si possono udire dal grido silenzioso di questa donna ai piedi di Gesù. Quando il Salmo proclama: beato l'uomo a cui è tolta la colpa e coperto il peccato, beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto e nel cui spirito non è inganno, è esattamente la beatitudine che gode questa donna. Quando nell'antifona la comunione si proclama: una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore, questo esprime i sentimenti di questa donna. Perché dico questo? Perché vorrei come lasciarvi il suggerimento di una modalità per ascoltare la scrittura. Voi le parole mettetele in bocca ai personaggi e voi capite la risonanza che hanno. Se le parole che ascoltate dai salmi, no, oppure anche dal Vangelo, non le mettete in bocca a nessuno e le imprimete solo nella vostra mente, spesso la frase è piatta. Capite che cosa vogliono dire, ma non toccano nessun elemento del cuore. Non sono mai profonde. Se invece voi le mettete in bocca ai vari personaggi, quando leggete, no? Nei vari episodi del Vangelo, allora tutto risuona diversamente. Voi sapete che le stesse frasi, dette da due persone diverse, con un tono diverso, vogliono dire cose assolutamente diverse. Stessa frase. Io oltre per fare un esempio, no? Per dire, se io dico cretino, è un'offesa, no? Detta in un certo tono è una grande affettuosità. Se dico bravo, è un complimento. Se lo dico con un certo tono, io sto prendendo in giro uno. Allora, noi quando ascoltiamo è come se non ascoltassimo tutto piatto, tutto con lo stesso tono. E voi immaginate di poter cogliere la vivacità del cuore tenendo tutto allo stesso tono? Se noi parlassimo a tono retto, ho fatto questo, sempre così, capiamo mai qualcosa del nostro cuore? No, di sicuro no. Allora, perché noi siamo ormai diventati così insensibili ai toni? A volte, ripeto, noi ascoltiamo con gli occhi, non con le orecchie. Cioè, i toni non li percepiamo più. E per fare un esempio di questo, perché poi vedo che il tempo va, volevo illustrare altre cose, me lo faccio domani. Per illustrare questo del tono, porto sempre come esempio la domanda che Gesù fa a Pietro alla fine del Vangelo di Giovanni, quando si rivolge a Pietro e dice: mi ami tu? Adesso non voglio analizzare questo brano, voglio solo insistere su un particolare. Voi tenete conto che quando Gesù si rivolge a Pietro in quel modo è all'interno di una grande intimità che si era già creata. Dunque, lui era risorto, i discepoli erano contenti di stare col loro maestro, li aveva mandati a pescare, lui aveva preparato da mangiare, hanno portato il pesce, l'hanno cucinato, hanno mangiato. Alla fine del pasto Gesù si rivolge a Pietro. Pietro casca dal pero. Quando Gesù fa la domanda, se noi dovessimo fare un'azione teatrale, io da regista devo dire a chi impersona Gesù, tu usa sempre lo stesso tono, pacato, dolce, ma senza cambiarlo mai, tutte e tre le volte. Mi ami tu? Perché glielo dice tre volte, no? Pietro, ecco, se devo istruire il personaggio Pietro in una scena teatrale, devo dire, tu le prime due volte usi un certo tono, la terza cambia completamente. Perché la prima volta, certo Signore, e torna fuori quella che è la impetuosità del carattere di Pietro, che è la sua forza ed è anche motivo della sua fragilità. La seconda volta risponde uguale, stesso tono. La terza la potete leggere nello stesso tono? Ma manco a morire. La cosa strana è, forse noi questo non ci pensiamo, quando Gesù domanda a Pietro se lo ama più degli altri, Pietro è l'unico che non può dirlo. Tutti gli altri sanno che Pietro è il primo, quindi che Pietro è stato indicato da Gesù come colui che lo ama, ma lui è l'unico che l'ha tradito. Lui personalmente non può più dire sì, ti amo più di questi, non può più, anche se è vero, ma lui non può più. Quando Gesù insiste per la terza volta, Pietro è come se si intristisce, no? E non deve più proclamare sì, deve dire tu. Cioè deve riferirsi al cuore dell'altro, perché lui di sé non può più dirlo. Forse noi non ci rendiamo conto, ma nel Vangelo di Giovanni quella è la prima volta che Pietro ritorna sul suo tradimento. Nei Vangeli sinottici Pietro ha già pianto il suo peccato. Quando Gesù è uscito dal, come si chiama, dal luogo dove avevano emesso la condanna, no? Guarda Pietro, Pietro incrocia lo sguardo, piange e in un certo senso viene come lavato del suo peccato. Ma nel Vangelo di Giovanni non c'è questo. Nel Vangelo di Giovanni questa è la prima volta che Pietro ritorna sul suo tradimento. Non so se voi sapete, ma credo di sì, se un uomo, non so, tradisce sua moglie o la moglie tradisce il marito e supponiamo poi si pente e non ha più modo perché il marito o la moglie muore, resta un tale vincolo di non aver potuto dire che uno dice Dio mi perdona ma io non posso. Si dice così nel linguaggio comune, no? Cioè è molto forte l'esperienza di ritornare e che tu lo possa dire, pronto anche a prendere tutte le ramanzine possibili, ma che tu lo possa dire. Beh, Pietro non era mai ritornato, non aveva potuto. Questa è la prima volta. E Gesù che conduce Pietro a ricordare il suo tradimento dentro una dolcezza incredibile. Ma questo permette a Pietro non solo di ricordare il suo peccato, ma di vivere la scelta del suo Signore per lui. Ed è l'unica volta, quindi quando Pietro non può più dire che ama il suo Maestro, che deve riferirsi al cuore di Gesù, che si ricorda del suo tradimento, è l'unica volta che Gesù gli dice va bene, anche tu terrai la vita per me, anche tu mi seguirai. E lì prospetta il martirio, cioè la possibilità anche per lui di dare la sua vita per il suo maestro, quando lui non poteva più difendere se stesso. E questo ha un valore enorme per il servizio nella Chiesa. Chi è preposto come compito a, come dire, a guidare altri, in qualche modo come compito, no? Deve essere più consapevole di altri del suo tradimento e della confidenza, della fiducia nell'amore del Signore che salva. Se non fa questo, prima o dopo opprimerà i suoi fratelli. E quello che lui fa in ordine all'essere capace di, si risolverà in oppressione per i suoi fratelli. Quando invece l'amore è solo sussurrato, perché tu sei consapevole delle tue fragilità, diciamo, no? Del tuo tradimento, e ti fidi dell'amore dell'altro, il tuo amore diventa solido, diventa inattaccabile. Può venire, come dire, ti può venire il mondo addosso, ma tu non rinunci. È il martirio. Questo brano, se voi lo leggete in modo lineare, senza questa variazione di toni, voi perdete il di più del brano. È come se quello che si muove a livello interiore, a livello dei cuori, nei sentimenti che vivono, voi neanche li potete sfiorare. Invece il Vangelo, quando descrive gli eventi, sembra che descriva la cronaca. È successo questo, ha detto questo, ma se voi leggete attentamente e ascoltate, non col cervello, ma con le orecchie, vi si apre tutto un mondo assolutamente vivace, che è quello che noi portiamo e che è, diciamo così, stimolato perché anche per noi si apra, anche per noi possiamo vivere gli stessi sentimenti. Se no, come facciamo a dire, come faremo a dire che conosciamo il Signore? Come faremo a dire che abbiamo incontrato l'amore salvatore del Signore? Questo è, e questo è proprio il frutto della lettura della parola del Signore. E qui capite perché leggere profondamente la parola del Signore significa entrare profondamente nel nostro cuore. Non c'è un altro modo di entrare in cuore. Se voi pensate di usare la via tipo psicologica, di analisi, di capire il vostro cuore, arrivate fino a un certo punto e poi non capite più niente. Se invece vi lasciate condurre dalla rivelazione del Vangelo, entrate nel vostro cuore e vi rendete conto di che cosa porta, a che cosa è chiamato, di quali energie dispone e a quali mete è invitato, diciamo, ad andare, no? A raggiungere. Sempre per l'esperienza dell'amore salvatore del Signore Gesù. Questo, al di là delle parole che io dico, di quello che commento, questo dovrebbe essere quello che resta. E ognuno viverlo nella sua esperienza. E se ognuno lo vive, il mondo sente che il Signore è con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo.